Va ora in onda Pensieri Urbani, un programma sulle filosofie, sulle città e sul loro dialogo, a cura di Verbena Giambastiani e Veronica Cavedagna. Prima puntata.
La filosofia è un fenomeno urbano o è una reazione all'alienazione causata dalla città? Per rispondere a questa domanda attraverseremo luoghi reali e simbolici significativi per lo sviluppo del pensiero e della cultura di diverse epoche.
Cercheremo quindi di far emergere, puntata dopo puntata, un nuovo mappamondo, una cartina urbano-filosofica, dove a essere indicati non saranno i confini tra gli stati o i rilievi montuosi, ma le coordinate del pensiero.
Un saluto agli ascoltatori di Rete Toscana Classica, sono qui con Verbena Giambastiani
e con Veronica Cavedagna.
Ciao Verbena. Verbena si è laureata in filosofia all'Università di Siena e ha un dottorato di ricerca in filosofia conseguito all'Università degli Studi di Pisa. Possiamo descriverla come filosoficamente inquieta, cioè si è occupata del problema della percezione per la ragione teoretica, di Hannah Arendt, di fenomenologia francese, di memory studies. Nel suo curriculum però manca una capacità importante, per esempio per fare la lavastoviglie, ovvero l'organizzazione strategica dello spazio. Devi aggiornarti.
Assolutamente, non l'ho mai avuta. E invece la nostra Veronica è dottoranda in filosofia all'Università di Pisa e all'Università di Parigi, Nanterre. Porta avanti una ricerca in teoretica a partire dalla filosofia di Raymond Royer. Si è formata sul solco della filosofia francese, privilegiando le riflessioni su processo e complessità in chiave ontologica. Cos'altro possiamo dire di Veronica, che non ha idee chiare di cosa le piaccia, ma ha sempre con sé 100 valigie in cui non si trova mai niente di quello che può servire all'occasione.
Vero.
Questo è sicuro.
Vero, vero, hai ragione. Insieme abbiamo pensato di realizzare Pensieri Urbani, che è un programma radiofonico sulla filosofia in città, diviso in due rubriche per ogni puntata. Nella prima parte intervisteremo coloro che privilegiano la praxis filosofica come azione pratica con cui l'uomo realizza la propria esistenza. Sotto traccia ci domanderemo in che misura la filosofia sia una tecnè, ossia un metodo, e come possa, sempre che possa, essere maneggiata nei termini di uno strumento personale e collettivo.
Nella seconda parte invece delle nostre puntate, grazie a studiosi e studiose che ci aiuteranno in questa indagine, ci volgeremo al passato, immergendoci nella biografia intellettuale di filosofi e filosofi, però cercando di calarli nella loro epoca storica, chiedendoci cose tipo: ma in quale città vivevano? Che luoghi frequentavano? Qual era la musica che ascoltavano o che orecchiavano passeggiando nelle strade, nelle città, nelle piazze? Quindi cercheremo di indagare filosofi e il loro periodo storico. Perché la domanda di base è forse la città ad aver popolato le loro filosofie? Ispirando il loro lavoro? È forse la città occasione di riflessione per dare forma a una visione del mondo?
Citando Benjamin, la città è il paesaggio della modernità, il luogo dove si manifestano i sogni collettivi e le alienazioni dell'uomo contemporaneo nei passaggi.
Avete ascoltato di Luigi Russolo Il risveglio di una città, musica futurista, eseguita da Daniele Lombardi.
L'esercizio della filosofia può essere capace di creare le condizioni per un diverso modo di vivere personale e collettivo? Una filosofia vissuta e praticata non intesa come una disciplina meramente intellettuale, ma come scelta di un modo di esistere nel mondo.
per inaugurare l'approfondimento di questo tema che ci accompagnerà per tutte le puntate, abbiamo con noi oggi Elena Francescon.
Elena Francescon è dottoressa di ricerca in filosofia morale all'Università degli Studi di Firenze, con una tesi dal titolo Il processo di rimitizzazione in Giovanni Pico della Mirandola attraverso la Cabala. Negli ultimi anni ha contribuito alla progettazione del corso di perfezionamento Filosofia in pratica dell'Università degli Studi di Firenze. È specializzata in Philosophy for Children, di cui è anche formatrice, e è tra le fondatrici di Aleph, associazione di libere espressioni filosofiche. Abbiamo tralasciato di raccontare qualcosa del suo lavoro?
Ma no, direi di no. Buonasera, grazie dell'invito. È un piacere essere qui. No, direi che non ci siamo dimenticati assolutamente nulla, anzi è troppo ridondante, va benissimo così, grazie.
Bene, e allora entriamo subito in medias res, ovvero... Che cos'è quindi la filosofia in pratica? E quando la vedo scritta c'è sempre questo in messo in risalto, in rilievo, e quindi perché in pratica così in risalto e da dove nasce l'esigenza di fare filosofia in pratica? È un nuovo modo di fare filosofia o è un modo per recuperare una tendenza originaria?
Allora, filosofia in pratica, beh, innanzitutto è il nome che ha assunto il corso di perfezionamento che vede quest'anno la sua terza edizione e che nasce 3 anni fa per la collaborazione di Aleph, che avete già nominato, e dell'Università degli Studi di Firenze nella persona della professoressa Lanfredini. Quindi in realtà direi che prima di tutto è davvero un corso, però più che un corso è un percorso, quindi è un percorso che va appunto dalla filosofia verso la pratica e che poi riporta la pratica invece all'interno dello spazio filosofico. Sembra un po' un giro di parole, però in realtà se dovessi provare...
Un travaso.
Esatto, è un po' un travaso. Se dovessi provare a spiegarlo, semplicemente direi che quando 3 anni fa questo percorso è iniziato, credo che quello che è accaduto sia stato un po' una specie di congiuntura, cioè in cui la filosofia accademica interpellata da noi come associazione forse come dire vive una condizione in cui resta isolata in uno spazio e in un tempo che sono prettamente accademici e tende a perdere il suo essere filosofia della contemporaneità, non quando non si occupa della contemporaneità ma dico proprio espressione della contemporaneità che è interlocutore della contemporaneità. E d'altro canto noi che da 10 anni facciamo pratiche filosofiche, probabilmente invece avevamo spostato l'asse in maniera molto forte sulla dimensione pratica, quindi su una dimensione forse più pedagogica di questa nostra attività. E quindi credo che davvero sia nata da una congiunzione di 2 istanze, di 2 esigenze, e quindi che sia nata fin da subito come un dialogo. È in questo senso che noi puntiamo tanto l'attenzione su questo in, perché è un entrare, un uscire, è uno spazio intermedio. Volevamo proprio costruire l'idea che ci fosse uno spazio intermedio. La filosofia in pratica come corso di perfezionamento è un percorso che va a costituire esattamente questo luogo che in fondo non esiste ma che si costruisce man mano facendosi. Quindi filosofia in pratica è un po' una scommessa che però, come dire, in realtà viene vinta tutte le volte perché la co-costruiamo insieme, quindi c'è un percorso di co-costruzione all'interno del gruppo stesso. Questo è il 3° anno, abbiamo fatto la prima lezione l'altro giorno e ancora questo gruppo è un gruppo. Probabilmente se le cose vanno come sono andate nei primi 2 cicli, finirà per essere una comunità di ricerca. Ecco, la filosofia in pratica è la trasformazione di ogni gruppo in qualcosa di diverso, cioè in una comunità che cerca insieme anche di capire che cosa sta facendo, se dobbiamo essere onesti, nel senso che sono 3 anni che noi continuiamo a lavorare anche esattamente in una meta riflessione su che cos'è la filosofia e che cos'è la pratica e in che modo le 2 istanze possono continuare a dialogare e hanno bisogno di dialogare. Quindi non so se ho risposto, però ecco, come iniziale cosa direi che filosofia in pratica è esattamente quello che è, cioè il percorso che stiamo facendo.
Perciò un approccio assolutamente contemporaneo e alla contemporaneità che però in questa sua modalità recupera anche un modo di fare forse filosofia come forse, chissà, lo facevano nell'Agorà, chissà.
Come ci immaginiamo sì, che lo facessero nell'Agorà? Beh, questo sì, Noi sogniamo di fare questo, esatto. Poi non so se ci riusciamo.
Sì, però...
Ecco, l'altra scommessa sì è questa.
Senta Elena Francescon, ci potrebbe fare degli esempi pratici per l'appunto della filosofia in pratica? Cioè per esempio con quali realtà avete collaborato? Che progetti avete realizzato?
Direi che forse conviene tenere in mente due percorsi un po' diversi, nel senso che, come dicevo prima, noi ci siamo fatti interlocutori e siamo diventati interlocutori, no, dell'università, perché già esistevamo come realtà che faceva pratiche filosofiche. Forse, non so se abbia un senso, ma direi due cose su che cos'è una pratica filosofica, perché forse
sì,
per noi che lo facciamo
è
scontato, ma non necessariamente lo è. Cioè, quando parliamo di pratiche filosofiche, noi ci riferiamo ad un modello che era un modello che è nato negli anni 70 ad opera di Lippmann, e che aveva avuto un'intuizione e che su questa intuizione ha costruito un metodo, cioè la Philosophy for Children. Quando noi oggi parliamo di pratiche filosofiche, di quell'esperienza direi che teniamo con noi l'intuizione, e invece forse possiamo dire che abbiamo abbandonato un po' quel metodo, inteso proprio come un metodo da rispettare e da reiterare. Ecco, invece l'intuizione rimane valida. Era Philosophy for Children e per noi rimane una filosofia per l'infanzia, dell'infanzia, dove infanzia non è un'età anagrafica, è un modo di stare nella filosofia, che è un modo di stare interrogandosi insieme, ponendosi domande. Scusate, faccio una piccola appunto, perché sembra quasi che uno voglia porre una naturale, come dire, no, correlazione troppo stretta tra filosofia e infanzia. Non è che l'una confluisce naturaliter nell'altra, è proprio anche lì un dialogo che si instaura tra le due, nella misura in cui quando si fa una pratica filosofica si assume una postura che è quella di dimenticare ciò che già si sa e provare a farsi indagatori insieme, pensando insieme e vedendo se pensando insieme si possono pensare pensieri non ancora pensati, cioè quelli che io da solo non avrei potuto effettivamente formulare. Quindi è in questo senso che c'è una correlazione stretta e che continua ad essere una Philosophy for Children, anche se non più come mero metodo. Ecco, questo credo che sia importante da tenere presente, ed è quello che noi facciamo anche nel corso di perfezionamento. Noi non consegniamo un metodo, ma lavoriamo esattamente in questa direzione, quella cioè di, appunto, di praticare la filosofia. Mi chiedevate quali erano le esperienze. Beh, quelle di Aleph, che quindi arrivava dalle pratiche filosofiche, sono esperienze molto legate alla scuola. Quindi noi abbiamo una collaborazione col Comune di Firenze tramite le chiavi della città, e sono ormai quasi 10 anni che proponiamo il nostro progetto, e quindi abbiamo incontrato qualcosa come 200 classi, per cui abbiamo portato la filosofia nelle classi dove la filosofia naturalmente non starebbe, quindi dalla scuola dell'infanzia fino alla primaria di primo grado, ma anche alla secondaria di secondo grado, dove non c'è filosofia come materia curricolare. Poi ci siamo mossi come formatori, quindi abbiamo fatto formazione agli insegnanti, formatori alle cooperative sociali, ci siamo aperti alle biblioteche, quindi abbiamo fatto incontri per la cittadinanza, e siamo andati nell'RSA, proprio perché la filosofia per l'infanzia non è per l'infanzia anagrafica. Nell'RSA abbiamo incontrato ovviamente persone anziane e abbiamo fatto filosofia lì dentro. Ecco, quindi come Aleph erano queste le esperienze a cui ci eravamo aperti, però il corso di perfezionamento, che è un po' una specie di luogo enzimatico in cui le cose accadono perché ci si incontra e si dialoga, e perché si afferisce al corso non con il titolo di filosofia e basta, di laurea in filosofia, ma da tanti altri ambiti, quindi c'è modo di avere, come dire, esperienze che provengono da mondi molto differenti. Ecco, lì sono nate poi nuove esperienze, nuove progettualità. Penso per esempio al Festival dei Popoli, Kids and Teens, di cui siamo divenuti responsabili negli ultimi anni, quindi ci occupiamo appunto di come si vede un film e perché la filosofia può essere un linguaggio adeguato per imparare a vedere ed indagare anche il linguaggio cinematografico. Penso alla formazione nelle aziende, abbiamo sperimentato, grazie alla presenza appunto di un corsista che proveniva dal mondo aziendale, abbiamo sperimentato i primi progetti pilota all'interno delle aziende, che poi adesso invece stanno prendendo largo campo, e quindi il nostro primo progetto si è svolto appunto ad Eurosportello. Ma sono nati da qui anche collaborazioni con altri luoghi insoliti, nel senso che non necessariamente votati alla filosofia, penso a Tappa Zero, che si trova a Prato e che quindi in realtà è una realtà che parte dall'arte, non parte dalla filosofia, quindi sempre in questo in che rimane, no? Questa trasversalità di spazi. E poi non ultimo per importanza, Navigare il futuro, che è un progetto di alta formazione e che era finalizzato, diciamo, alla formazione di una nuova figura che è quella del future planner. Quindi direi che sono venute fuori diverse esperienze, ecco, da questo stare insieme, da questo dialogo condiviso. Che è poi il corso.
Sì, e quindi una filosofia che non deve assolutamente più essere vista come relegata in quella torre d'avorio che purtroppo a volte sembra un castello inespugnabile.
E ora un breve stacco musicale con la band Belle & Sebastian. Il brano è Piazza, New York Catcher, contenuto nell'album Dear Catastrophe Weather del 2003.
Out with me, Miss Private, and we'll sail around the world. I will be off at an end, and you my wayward girl. Many nights of talking in hotel rooms can you take? Many nights of limping round on pagan holidays. Oh, elope with me in private, and we'll set something ablaze. A trail for the devil to erase. San Francisco's calling us, the Giants and Mets will play. Piazza, New York, catcher, are you straight or are you gay? We hung about the stadium, we got no place to stay. We hung about the tenderloin, and tenderly you tell about the saddest book you ever read. It always makes you cry, the statue's crying too, and Willie May. I love you, I've a drowning grip on your adoring face. I love you, my responsibility has found a place. Beside you in strong mornings in the guise of gentle words. Come wave upon me from the family, why the net absurd? You'll take care of her, I know it, you will do a better job. Maybe, but not what she deserves. Elope with me, Miss Private, and we'll drink ourselves awake. We'll taste the coffee houses and award certificates. A privy seal to keep the feel of 1960s style. We'll comment on the decor and we'll help the passerby. And at dusk when work is over, we'll continue the debate in a borrowed bedroom, virginal and spare. Catcher hits for 318 and catches every day. The pitcher puts religion first and rests on holidays. He goes into cathedrals and lies prostrate on the floor. He knows a drink affects his speed, he's praying for a doorway back into the life he wants in the confession of the bench. Life outside a diamond is a wrench. I wish that you were here with me to pass the dull weekend. I know it wouldn't come to love, my heroine pretend. A lady stepping from the song we love until this day. He settled for an epitaph like Walk Away Renee. The sun upon the roof in winter will draw you out like a flower. Meet you at the statue in an hour.
Rientriamo, questi erano i Belle & Sebastian e il brano è Piazza, New York Catcher. Continuiamo la discussione con Elena Francescon.
Ma se noi proviamo a risalire un po' alla fase aurorale della filosofia, immaginiamo però proprio il filosofo in città. E in quanto città, più che altro forse in piazza, quella che abbiamo già citato nell'Agorà. Quali sono però oggi le piazze in cui le persone si incontrano e c'è spazio in questi luoghi per il filosofo, per la filosofia, per il fare filosofia, oppure è un sogno da riporre nel cassetto?
Bella domanda. No, allora, non credo che sia un sogno, però non credo che neanche sia così scontatamente facile immaginare che ci siano queste agorà già pronte in attesa del filosofo che le animi. Credo che il processo sia proprio al contrario, cioè è il filosofo che deve eventualmente, come dire, immaginare degli spazi, inventarsi degli spazi che non esistono più e a questi spazi riconferire quell'anima di Agorà, che gli spazi invece studiati nei libri sembravano già avere, già consegnare alla figura del filosofo. Credo che il processo sia al contrario. Oggi si tende ad immaginare che il confronto avvenga molto spesso in spazi che sono quelli appunto del web, quindi in degli spazi che sono quelli delle community, mentre gli spazi, secondo me, dell'Agorà dovrebbero essere, o potrebbero essere, se riuscissimo a fare, degli spazi di comunità. E la differenza credo che sia nel fatto che anche nella community io posso come dire, parteggiare per un'idea, esprimere un mio punto di vista su una questione, nessuno lo vieta, nessuno lo nega, ma non prendo parte alla costruzione di un pensiero condiviso, che è quello che invece proviamo a fare quando il tentativo è quello di costruire appunto l'Agorà, lo spazio della comunità. Quindi in questo senso credo che le due cose, come dire, non si escludano, ma non siano proprio davvero sovrapponibili. Quindi qual è lo spazio dell'Agorà che dovremmo, in cui potremmo scendere per parlare? Beh, è quello che abbiamo bisogno di ricostruire. Quindi sono degli spazi che è chiesto, secondo me, davvero alla figura del filosofo di provare a ristituire, di scommettere che si possano ricreare, ecco.
Grazie. Se proviamo a figurarci la persona che si avvicina o comunque che è interessata a prendere parte alla formazione, non soltanto a partecipare alla filosofia in pratica, ma proprio alla formazione, per esempio il corso di perfezionamento che lei ha citato, secondo lei perché una persona decide di intraprendere questa strada, cioè vuole imparare un metodo da applicare nella vita pratico-sociale? O secondo lei è più interessata a un esercizio della cura di sé? Oppure queste due cose si coimplicano? Cosa ne pensa?
Guardi, allora le direi che propenderei per la terza via, cioè quella che le due cose non solo si coimplicano, ma non si danno l'una senza l'altra. Nel senso che quando facciamo formazione in pratiche filosofiche, quello che è in gioco è sempre un fare esperienza di questa formazione, mi spiego, cioè fare una pratica filosofica, imparare a fare una pratica filosofica, apprendere il metodo di una pratica filosofica è imprescindibile dal prendere parte alla pratica stessa e di conseguenza il prendere parte alla costruzione esattamente di quella comunità. Ogni volta, non importa che la comunità resti nello spazio e nel tempo duratura e imperitura, questo anzi non è proprio così, ma ogni volta l'impegno richiesto è quello di mettersi a disposizione per costruire quello spazio di pensiero condiviso e in questo senso quindi costruire una comunità pensante. Ecco, se questo presupposto lo prendiamo per imprescindibile, e noi lo prendiamo per imprescindibile, all'interno di questo spazio quello che accade è che il mio posizionamento è un posizionamento sempre fallace, sempre aperto a essere rimesso in discussione, sempre modificabile, non mai definitivo. E in questo riconoscere la mia fallacia, riconosco anche la fallacia e la fallibilità dell'altro, il suo essere non necessariamente completo nella risposta che sta dando. Ecco, questa incompletezza, questo principio di come dire, proprio di non essere sufficienti per quello che si sta dicendo, credo che sia il presupposto centrale per riconoscersi l'un l'altro. E in questo riconoscersi c'è ovviamente, come dire, anche quel processo passivo di essere riconosciuti, è riflessivo nella misura in cui io riconosco l'altro, ma l'altro riconosce anche me. E quindi all'interno di questa comunità quello che accade è che questa comunità di ricerca, quello che accade è che il riconoscere la propria fallibilità e conseguentemente, o invece a partire da quella dell'altro, comporta un prendersene cura, comporta lo sviluppo di un pensiero che non è solamente un pensiero astratto e puramente critico, ma diventa anche un pensiero che, appunto, con termine inglese che forse in italiano non ha una traduzione così diretta, è un pensiero caring, in cui io appunto mi faccio carico che l'altro sia ascoltato perché io lo sto ascoltando. Quindi c'è una dimensione, e nell'ascoltarlo io sono in grado di cambiare la mia posizione che immaginavo di voler dire. Quindi c'è una contaminazione molto forte, c'è quello spazio dell'in come dicevate voi prima, su cui ponevate voi prima l'attenzione, che rimane di nuovo molto, molto significativo, perché è lo spazio dell'interesse, dello stare tra, ed è lo spazio appunto che si crea. Quindi non credo che ci sia davvero una differenza, cioè io non è che faccio un corso di formazione in pratiche filosofiche perché ho bisogno di prendermi cura di me, non è un corso appunto che ha a che fare con una presa in carico psicologica del soggetto, ma non è neppure l'apprendimento di un metodo, perché se fosse l'apprendimento di un metodo falseremmo fortemente quello che noi stiamo provando a fare. Quello che stiamo provando a fare invece è imparare, certo, a costruire questo spazio condiviso e quindi imparare anche dei metodi, ma mettendoli al servizio di una cura che non è una cura semplicemente di sé, ma è una cura, un prendersi cura l'uno dell'altro, quindi un caring reciproco. Ecco, questo non so se ho risposto alla domanda, ma mi verrebbe da dire che è la terza via che mi mate.
Sì, vorrei aggiungere un po' a margine una riflessione che mi è venuta ascoltando quello che ci sta raccontando. E quindi il tempo del pensiero ha bisogno sempre di uno spazio, cioè lo spazio è proprio cifra essenziale perché ci sia comunità e pensiero, cioè lo spazio e non solamente il tempo, anzi la domanda di oggi è qual è questo spazio e dove è lo spazio, non più solo il nostro tempo. Oppure è fuori luogo questa riflessione?
No, sono assolutamente d'accordo. Stavo riflettendo perché in realtà quando si pensa insieme solitamente si costruisce un setting che, se entriamo nelle classi, è proprio lo smontaggio sistematico del setting precedente, che prevede un'unidirezionalità del sapere, no? E il setting che noi andiamo a costruire è un setting circolare, quindi riflettevo che è proprio vero che per avere quel tempo per pensare insieme il primo passo è costruire uno spazio, che sia uno spazio in cui essere presenti non solo con ciò che si pensa ma anche col proprio corpo, cioè dove il pensiero che noi esprimiamo ha uno spazio anche interiore, perché è un pensiero incarnato, non è solamente, è un pensiero di esperienza. Questo è un aspetto che veramente mi sembra importante per dire che la filosofia non è astrazione e non è solamente appunto una dimensione di storia della filosofia o un sapere che appare sempre molto distante, ma risponde ad esigenze concrete che hanno a che fare con ciò che noi siamo in quello spazio lì. E quello spazio apre un tempo, che è un tempo sospeso rispetto all'altro tempo. Quindi, se volessimo, potrebbe essere proprio il tempo della scuola, cioè della scuola vera, che non esiste ovviamente nella realtà, perché sappiamo che la scuola non è questo, ma volessimo pensarlo sarebbe lo spazio della scuola, ecco, intesa però nella sua etimologia come spazio liberato da.
E quindi senso, possiamo così dire, siamo dove siamo. Noi
siamo dove siamo, esattamente. Direi che siamo lì. Sì.
Grazie molte Elena Francescon, grazie per essere stata con noi. Le auguriamo un buon proseguimento di serata e buone pratiche.
Grazie a voi, grazie mille, davvero, è stato un piacere. Arrivederci.
Prima di voltare pagina, ascoltiamo insieme Perfect Day di Lou Reed dall'album Transformer del 1972.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day.
alone. Weekenders on our own, it's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. Perfect day, you just keep me hanging on, you just keep me hanging on. You're going to just what you saw. You're going to reap just what you sow. You're going to reap just what you sow. You're going to reap just what you sow.
Abbiamo ascoltato insieme Perfect Day di Lou Reed.
Abbiamo parlato di filosofia nell'urbe, perché la filosofia presuppone da sempre una comunità di ricerca, un agorà a cui rivolgersi e in cui svilupparsi. Tuttavia, bisogna dire, la storia ci mostra molti esempi illustri di filosofie nate ai bordi delle città, anche o proprio in risposta a uno spazio urbano vissuto come angusto, asfittico, addirittura repellente al pensiero. Iniziamo da qui il nostro percorso, da un filosofo noto, notissimo, che dalla città ha preso letteralmente le distanze. Il filosofo di oggi è Martin Heidegger e il luogo in cui lo andremo a scovare è Meßkirch, un comune tedesco non lontano dalla Foresta Nera, e ne parleremo con il professor Adriano Fabris.
Adriano Fabris è professore ordinario di filosofia morale all'Università di Pisa, dove insegna anche etica della comunicazione. Presso la stessa università è direttore del Centro Interdisciplinare di Ricerca sulla Comunicazione. È direttore dell'Istituto di Ricerca Rete, Religioni e Teologia dell'Università della Svizzera Italiana. Questo solo per citare alcune delle attività principali. Diamo quindi il benvenuto al professor Adriano Fabris, illustre esperto del pensiero heideggeriano, ringraziandolo di essere qui con noi. Buonasera, professor Fabris. C'è sfuggito qualcosa di fondamentale nella descrizione della sua attività di ricerca?
Buonasera a voi e buonasera a tutti coloro che ci ascoltano. No, benissimo, avete detto le cose principali, ma poi se doveste dire quelle che ha fatto Heidegger, altro che solo poche, tantissime ne ha fatte.
Dovremmo avere un programma di giornate intere. E allora, per entrare un attimo nell'argomento della nostra puntata, vorrei partire dalla relazione fra Heidegger e la città di Berlino, perché Heidegger rifiutò l'insegnamento a Berlino preferendo restare in provincia. Quando diciamo Berlino, dobbiamo quindi figurarci la Berlino di oggi o la Berlino della Repubblica di Weimar?
Beh, propriamente né l'una né l'altra, perché Heidegger ricevette la chiamata a Berlino e rifiutò nel 1934, quindi subito dopo la presa del potere da parte di Hitler. Heidegger si era segnalato perché era stato il primo rettore della Germania nazista, per 9 mesi era stato rettore all'Università di Freiburg e appunto poi si era dimesso e subito dopo appunto aveva ricevuto questo invito a trasferirsi all'Università di Berlino. Heidegger dice di no, lo dice anche in una maniera molto vivace, lo racconta in un piccolo saggio che si intitola significativamente Paesaggio creativo, perché noi rimaniamo in provincia. E chi gli dice effettivamente di non andare a Berlino in questo saggio è un vecchio contadino della Foresta Nera a cui lui si era rivolto per consiglio. Immaginate un attimo la scena. E perché il vecchio contadino, il saggio si conclude con le seguenti parole: il contadino guardò con i suoi occhi chiari nel mio viso, scosse le spalle, mosse la testa e disse incondizionatamente, assolutamente no. Con questo no in corsivo e il punto esclamativo. Ecco, perché dice di no? Perché la Berlino, dove sarebbe dovuto approdare, non era certamente la Berlino di Weimar, quella descritta ad esempio da Alfred Döblin in Berlin Alexanderplatz, un romanzo in cui si vedono tutti i fermenti, tutte le attività che c'erano in questa città. E neanche, ad esempio, ci sono anche delle serie televisive che parlano della Berlino degli anni 20, anche come luogo di perdizione. Era una città vivace in cui si sperimentava a livello artistico, a livello culturale, in cui ci si divertiva, in cui si faceva la fame, perché nel 29 c'era stata la grandissima crisi. Non era più certamente questa, ma nel 34 Berlino era ancora il centro di tante tensioni. Il nazismo non si era ancora fortemente insediato e quindi era un luogo effettivamente che poteva costituire una grande distrazione per chi anzitutto cercava la concentrazione del pensiero.
E adesso un breve ascolto, Marlene Dietrich, Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe angestellt.
Ein rätselhafter Schimmer, ein je ne sais pas quoi, liegt in den Augen immer bei einer schönen Frau. Doch wenn sich meine Augen bei einem vis-à-vis ganz tief in seine saugen, was sprechen dann sie? Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Das ist, was soll ich machen, meine Natur? Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht. Männer umschwirren mich wie Motten um das Licht, und wenn sie verbrennen, ja dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht. Was piept in meinen Händen, in ihrem heißen Druck? Sie möchten sich verschwenden, sie haben nie genug. Ihr werdet mir verzeihen, ihr müsst es halb verstehen. Es lockt mich stets von Neuem, ich finde es so schön. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Das ist, was soll ich machen, meine Natur. Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht.
Männer, warum schwirren mich wie Motten um das Licht? Und wenn sie verbrennen, ja, dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht.
Abbiamo ascoltato di Marlene Dietrich Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe angestellt.
Professore, molte delle metafore di Heidegger ruotano intorno alla ruralità e alla natura, in opposizione all'artificialità della città. Quali aspetti della modernità urbana Heidegger percepiva come incompatibili con la riflessione filosofica? Per esempio, noi associamo la città alla frenesia, alla velocità, all'iperconnessione, al brusio. Sono questi gli aspetti incompatibili con la gestazione del pensiero?
Beh, allora, dobbiamo avere chiara una cosa. Non prendiamo Heidegger come un pensatore ecologista. Heidegger non rifiuta la città perché appunto ama una natura incontaminata, ama una natura che vuole che ritorni selvaggia, perché rispetta la natura, l'equilibrio, il rapporto dell'essere umano con tutti gli altri esseri viventi. No, niente di tutto questo. Heidegger è contadino e ritiene che il pensiero sia un'attività artigianale. Ecco, per rispondere alla sua domanda, quello che rifiuta della città, della modernità urbana, è appunto ciò che impedisce l'esercizio di questa attività artigiana del pensiero. Non è un lasciar crescere la natura e sentirsi parte di essa, come proprio della mentalità ecologista. L'artigiano certamente la modifica la natura, la trasforma in maniera però non così imponente, dirompente, artificializzante, industriale, seriale, come avviene appunto nel mondo cittadino dell'epoca. Non dimentichiamo che Metropolis di Fritz Lang è appunto quel film che fa vedere questi aspetti dell'urbanità e della industrializzazione, ed è proprio di questi stessi anni.
Sì, quindi molto interessante questo approccio non ecologista, ma verso una artigianalità del pensiero.
Ora ascoltiamo il preludio della Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, esecuzione dell'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, diretta da Alberto Erede.
Thank you.
abbiamo ascoltato il preludio della Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, eseguito dall'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, diretto da Alberto Erede.
E in questo contesto la Baita di Todd Neuberg è diventata un simbolo, possiamo dire, del pensiero di Heidegger. Possiamo considerarla una sorta di agora privata, dove il dialogo con la natura, quella natura di cui abbiamo parlato, sostituisce quello con una comunità urbana, oppure, alla luce di quello che abbiamo detto, forse va un po' ripensata?
Beh, anzitutto va detto che biograficamente la Baita di Todd Neuberg, che praticamente è una casupola con bagno e fontana fuori, è una costruzione che in mezzo al bosco che regalò la moglie a Heidegger. Perché? Per permettergli di ritirarsi in concentrazione per lavorare, leggere e scrivere. Quindi è effettivamente un buon ritiro, noi lo chiameremmo oggi, tanto che è diventata ed è ormai da anni meta di pellegrinaggio, ci si sono arrampicati tutti quanti, pensatori, poeti, a suo tempo per andare a trovare Heidegger, poi per andare a cercare e ripercorrere le sue tracce. Quindi è sostanzialmente un elemento di concentrazione. Perché? Perché Heidegger lo dice in un altro testo dedicato proprio al paese dove lui è nato, appunto Meskirch. Heidegger dice che il pensiero, il pensare è come una pianta. Ha bisogno anzitutto di un terreno, quindi deve saldamente radicarsi su un terreno. In tedesco c'è una parola quasi intraducibile, Bodenständigkeit, lo stare stabilmente su di un terreno. Il pensiero è come una pianta, si radica appunto su un terreno solido e grazie a questo terreno solido può poi crescere, fiorire e dare i suoi frutti. Heidegger dice esattamente queste parole. E appunto per fare tutto ciò ha bisogno di tempo, non si può forzare, non deve accelerare. Si capisce allora perché la concentrazione della Baita di Todd Neuberg, perché in quel contesto lì era possibile per Heidegger lasciar crescere autonomamente e secondo i suoi ritmi e i suoi tempi il proprio pensiero.
Grazie.
Ascoltiamo insieme di Antonio Vivaldi Nulla in mundo pax sincera, eseguita dall'English Chamber Orchestra, diretta da Vittorio Negri, soprano Emily Tate. Avete ascoltato di Antonio Vivaldi Nulla in mundo pax sincera, eseguita dall'English Chamber Orchestra, diretta da Vittorio Negri, soprano Emmeline Tate.
Professore, il pensiero di Heidegger è radicato in fondo nei suoi luoghi, alla luce anche di quello che ci ha spiegato, raccontato, possiamo dire che Metzger e Tottenauberg non siano solo spazi fisici ma veri e propri luoghi filosofici. Qual è quindi il ruolo per Heidegger della provincia rispetto alla città? Cioè, in fondo potrebbe sembrare strano per il senso comune filosofico, potrebbe sembrare controintuitivo addirittura, e leggere la provincia come luogo della filosofia, cioè la provincia che ormai dopo Arbasino è abitata dalla famosa figura a cui ci siamo affezionati della casalinga di Voghera, e dove non immaginiamo forse certo Heidegger. Cosa ne pensa?
Immaginiamoci Metzkirch, che ormai è diventata un luogo heideggeriano, è stata anche sfruttata turisticamente. È un paesino nel cuore della Foresta Nera, dove c'è un castello dei possidenti, dei nobili del luogo, dove non è che ci fossero, che fossero nati grandi personaggi, però vi nacque un musicista di secondo piano del Settecento, Konrad Kreutzer, che Heidegger commemorò tra l'altro in una di queste occasioni più o meno paesane, e poi Heidegger. E allora che cosa succede? Succede che, come in ogni cittadina di provincia che ha il suo personaggio famoso, voi passeggiate per questo paese e trovate i toponimi heideggeriani: la strada dove Heidegger passeggiava, il Feldweg, la casa di Heidegger, figlio del sacrestano, e quindi la chiesa con la casa vicino del sacrestano, e via dicendo. Qual è l'atmosfera, qual è l'aria che si respira? Effettivamente un'area di provincia. Ora, io non voglio dire che Heidegger sia esattamente come la casalinga di Voghera, però l'ha detto, non io, l'ha detto un importante filosofo del Novecento, adesso molto molto anziano, Jürgen Habermas, il quale, parlando di uno degli allievi di Heidegger, forse l'allievo che ha avuto, sicuramente l'allievo che ha avuto più successo, e sto parlando di Hans-Georg Gadamer, Habermas ha detto che la filosofia di Gadamer è una urbanizzazione della provincia di Heidegger. Con questa formula, urbanizzazione della provincia di Heidegger, da due colpi mortali sia all'uno che all'altro filosofo. Perché? Perché da una parte dice che Gadamer non ha detto niente di nuovo, ha semplicemente, come si può dire, reso più fruibile e più contemporaneo e più globalizzato un pensiero di Heidegger che era un pensiero collegato appunto e radicato nella sua terra. E dall'altra parte dice che quello di Heidegger è davvero un pensiero provinciale, con tutte le caratteristiche e i limiti di questo pensiero. Insomma, l'idea della casalinga di Voghera, certamente.
Arriviamo là.
Ora il brano Les Bourgeoises di Jacques Brel.
Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de Montalant, avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait boire nos 20 ans. Jojo se prenait pour Voltaire et Pierre pour Casanova, et moi, moi qui étais le plus fier, moi, moi je me prenais pour moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient. Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de Montalant, avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait brûler nos 20 ans. Voltaire dansait comme un vicaire et Casanova n'osait pas. Et moi, moi qui restais le plus fier, moi, j'étais presque aussi sous que moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des trois faisans, on leur montrait nos culs et nos bonnes manières en leur chantant les bourgeois. C'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient. Le cœur au repos, les yeux bien sur terre, au bar de l'hôtel des trois faisans, avec maître Jojo et avec maître Pierre, entre notaires, on passe le temps. Jojo parle de Voltaire et Pierre de Casanova. Et moi qui suis resté le plus fier, moi je parle encore de moi. Et c'est en sortant vers minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs, de chez la Montalent, de jeunes peignes-culs nous montrent leur derrière en nous chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux et plus ça devient bête, disent-ils, monsieur le commissaire. Les bourgeois, plus ça devient vieux et plus ça devient...
Abbiamo ascoltato Les Bourgeoises di Jacques Brel.
E quindi, se oggi noi ci recassimo nei luoghi della Foresta Nera abitata da Heidegger, difficilmente ci troveremmo certo a fare esperienza di quella autenticità che Heidegger invece ravvisava in questi luoghi, in questi spazi. Ma oggi Heidegger troverebbe dove una foresta nera esiste da qualche parte oppure no? Sicuramente non in pasticceria, ecco.
Ma guardate, se oggi andassimo, appunto, se andiamo a Meschier ci troviamo quello che ho detto, cioè una specie di luogo turistico, non dico che ci sono le medagliette di Heidegger o i mag con l'immagine di Heidegger sopra, ma quasi. È tutto comunque cambiato naturalmente, è tutto comunque trasformato, il paesaggio è cambiato ed è trasformato, anche se nel Baden-Württemberg, appunto la zona, le Land di cui si parla, di cui fa parte appunto questo territorio, c'è stato un tentativo di mantenere il più possibile, di salvaguardare il paesaggio il più possibile, però è tutto cambiato. Un esempio personale, ci sono piccoli laghetti in cui ovviamente, non avendo il mare vicino e non avendo grandi laghi vicino, i tedeschi fanno il bagno. Ohimè, l'ho fatto anch'io. Il problema è che rispetto all'epoca di Heidegger non ci sono più le chiare fresche dolci acque, ma l'inquinamento ha lasciato il suo segno anche lì. Qual è il problema? Che la civiltà contadina a cui Heidegger faceva riferimento, la civiltà artigiana a cui Heidegger faceva riferimento, è stata completamente trasformata in un contesto industriale, e questo non solo Heidegger l'ha percepito, l'ha pensato. Quando parla dell'ultima fase della metafisica, della storia della metafisica, come fase della tecnica, di una tecnica che si autoalimenta, che si autoafferma, ha in mente esattamente questo. Torno a dire, non è ecologia, è un certo tipo di civiltà e di azione dell'essere umano con determinati strumenti tecnici, che è stata superata da un altro modo di agire, che è quello tecnologico, che è quello in cui l'essere umano diventa una rotella in un ingranaggio che non dipende da lui. Questo è il vero punto. E allora dove andare a ritrovare un paesaggio simile a quello heideggeriano? Risposta: dove l'essere umano è riuscito in qualche modo a limitarsi, a contenersi, a mantenere, diciamo, una coltivazione del territorio che è rispettosa del territorio, che non è diventata così dirompente per il territorio stesso. E avrei una provocazione quindi per rispondere alla vostra domanda: perché non portiamo Heidegger in Toscana? Perché non lo portiamo nel Chianti? Perché non troviamo appunto lì una nuova Totenauberg? Ma vi lascio appunto con questa provocazione.
Beh, è un'ottima provocazione, sarebbe molto interessante fare questo spostamento fra le dolci colline della Toscana.
Grazie professore, la ringraziamo moltissimo per essere stato con noi e le auguriamo un buon proseguimento di serata. Ringraziamo anche gli ascoltatori e diamo appuntamento alla prossima puntata. Ringraziamo Giovanni Mori in regia per l'assistenza.
Avete ascoltato Pensieri Urbani, un programma sulle filosofie, sulle città e sul loro dialogo, a cura di Verbena Giambastiani e Veronica Cavedagna. Prima puntata. Pensieri Urbani è realizzato in collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.